dal Vangelo, è sempre il Vangelo, ma da Isaia al capitolo 6. Credo che tutti più o meno ricordiate che il capitolo 6 nel libro di Isaia è la chiamata di Isaia, che dice molto chiaramente: nell'anno della morte del re Uzia, non so quale sia l'anno, ma preciso momento, io posso dire che l'anno della morte di Giorgio è stato l'80, dite voi il vostro. Della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. E l'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta dalla voce di coloro che gridavano e la casa fu ripiena di fumo. E allora io dissi: ahimè, lasso. Lasso vuol dire povero me, in sostanza, perché io sono perduto, poiché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo delle labbra impure, e gli occhi miei hanno veduto il re, l'Eterno degli eserciti. E guardate quelle paroline, quante volte vi ho già tirato l'attenzione sui ma. I ma rappresentano sempre qualcosa di importante, è una certa situazione, un'alternativa, una cosa diversa. Dice: ma uno dei serafini, uno, volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente che aveva tolto con le molle di sull'altare, e mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra e la tua impurità è tolta e il tuo peccato è espiato. E poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò? Chi andrà per noi? Non l'ha mai detto a voi? Non avete mai sentito questo tipo di stimolo? Chi manderò? Chi andrà per noi? Allora io risposi: ecco, manda me. Mi fermo qua al commento di quel che segue, lo faccio dopo. Vorrei farvi notare intanto alcuni aspetti. Se ci guardate al versetto 2, per esempio, dice: nell'anno della morte del re Uzia, io vidi. Cosa dicono le vostre Bibbie? Il Signore. E se guardate al versetto 3, l'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo è? Allora, chi sono? Due persone? Sono due persone? Il Signore? L'Eterno? E allora che differenza fa? C'è una differenza. E dobbiamo capirle queste cose. Noi abbiamo un po' un'abitudine grossolana, ma voi sapete che in ebraico i nomi sono molto precisi. Quello che noi traduciamo qua al Signore è Adonai, che è l'Iddio, che è Adonai, è l'Iddio Padre, diciamo, in vista dell'uomo. Mentre il Signore, quello che noi, mentre l'Eterno, è quello che in ebraico si chiama Yahweh, che è l'Iddio per l'uomo. Cioè, quando parla Adonai sta dicendo è come il Dio organizzatore di tutto e che sta soprattutto. Yahweh è il Dio che ha preso quella forma necessaria per andare a catturare l'uomo, a portarlo via dalla sua dannazione. E allora guardate, qui c'è due volte questo gioco, perché qui l'ho appena letto, ma se andiamo un po' più avanti, l'Eterno, cioè Yahweh, cioè il Dio per l'uomo, quello che si occupa di venire a catturare l'uomo, e se andiamo al versetto 5 alla fine, dice: i miei occhi miei hanno veduto l'Eterno degli eserciti, e lo dice come uomo, è Isaia che dice questo: gli occhi miei hanno veduto l'Eterno degli eserciti, l'uomo per me. Però dice anche subito dopo un'altra cosa molto interessante. perché vide questo angelo che, preso con le molle dall'altare una brace ardente, la brace ardente gli ha toccato le labbra, con le labbra gli ha tolto l'impurità. E a questo punto chi è che dice, chi manderò io, chi manderò? Chi è che lo dice questo? È Yahweh? No? A questo punto è Dio Padre che lo dice. Chi manderò io? E vedete che dopo che è stato toccato, il nostro Isaia è diventato un altro. Prima diceva, lasso me, ma il lasso me, il povero me, è rimasto uguale dal suo punto di vista carnale. È cambiato perché è stato toccato da qualche cosa, è stato toccato dalle labbra del cuore ardente, no? E allora a questo punto è cambiato qualche cosa. La sua umanità, che lo teneva a dire, poveretto me, è diventato un leone. Gli ha detto, manda me. Era cambiato qualcosa fisicamente nella sua situazione di uomo, dove era, non lo so. Non era cambiato niente, ma era cambiato il suo animo dentro. Manda me. Manda me. Poi dopo c'è la spiegazione del mandato, il contenuto del mandato, che però non è la stessa cosa che adesso volevo puntualizzare. Voi siete mandati? Lo sapete? Vi siete sentiti chiamati a essere mandati? E dove andate? Cosa fate? Come reagite? Come avrà Isaia, quando ha detto mandato, manda me, avete idea di come si è comportato Isaia in tutte le altre pagine? E noi, se io vedo molte teste che dicono siete mandati, tutti dite sì. Ma vi muovete, vi state muovendo, c'è stato un cambiamento per cui andate, come è andato Isaia? Già che ci pensiamo bene prima di dire sì. Però vado avanti ancora un pezzettino. Se prendo dal versetto 9, c'è la risposta del Signore. Isaia ha detto, manda me, dove, a far cosa? Adesso te lo dico. Allora, egli appunto, ancora se andate a vedere, è il Signore, e gli dice, va e di a questo popolo, ascoltate, sì, ma senza capire, guardate, sì, ma senza discernere. C'è la luce, caro, non vedo più niente, scusate. Rendi insensibile, questo è il Signore che gli dà un ordine, rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in guisa che non vegga coi suoi occhi, non oda coi suoi orecchi, ma non intenda col cuore e non si converta e non sia guarito. Provate a immaginare quando la voce del Signore, in un tu per tu così, ti dice tutto questo. C'è da fare. Ma non devo andare in questa roba. E io gli dissi, non ha detto no. Poteva dire no, io non me la sento. Ha detto, forse balbettando, ma fino a quando, Signore, devo dire queste cose qua? Fino a quando? Ci vado, ma tranquillo, giù, a fatica. E allora egli, il Signore, rispose, finché le città siano devastate e senza abitanti e non vi sia più alcuno nelle case e il paese sia ridotto in desolazione, finché chi? Yahweh, che era quello che doveva predicare, finché Yahweh abbia allontanati gli uomini e la solitudine sia grande in mezzo al paese, e se vi rimane ancora un decimo della popolazione, esso a sua volta sarà ridotto e distrutto. Ma come al terebinto e alla quercia, quando sono abbattuti, rimane un ceppo, così rimarrà il popolo come ceppo, una progenie santa. Allora, ma provate a immaginare che quest'uomo dice, si è trovato, non l'ha visto Dio perché era nel fumo, però ha sentito la voce di Dio, la voce che gli ha proposto una sfida, gli ha detto chi manderò, e lui, e Isaia, ha raccolto immediatamente la chiamata, non aveva ragione, conoscenza di cosa fare, dove andare. Niente, ha solo obbedito a un ordine, neanche un ordine, un invito che richiede che cosa? Eh? L'obbedienza è una volontà, è una decisione che ha preso, Ma voi, io, siamo stati toccati sulle labbra, non con un carbone ardente, ma il significato di che cosa? Guardiamo ancora cosa vuol dire il carbone ardente. Che aveva tolto con le molle di sull'altare, mi toccò con esso le labbra e disse, ecco, questo ti ha toccato le labbra e la tua, non ho peccato, la tua iniquità ti ha tolto, il peccato viene dopo, il peccato è un prodotto dell'iniquità. E dice, ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è espiato. Quando è successo questo in qualcuno di noi, se siamo stati seri? È quel momento in cui il Signore, quello che noi chiamiamo il momento in cui mi sono convertito, è quello lì. È quello lì. Perché il momento in cui siamo convertiti, siamo entrati in quella liberazione che è scritto lì. L'iniquità è stata tolta, personalmente, ma non per gli altri. Io l'ho dovuta. Ho dovuto prendere una decisione per venire ripulito dall'iniquità agli occhi del Padre. Già domenica scorsa ho parlato un po' di questi aspetti, richiamando il Salmo 32, beato colui la trasgressione rimessa, il peccato coperto, beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità. Che cosa fa l'uomo? Non fa niente. Beato, gli viene tolto, non imputato. Quindi è quello che succede qua, è il carbone ardente. Allora il carbone ardente però dà un incarico. E l'incarico non viene da un ordine. Io ti ho liberato, adesso vai qui e là. Cosa fa? Aspetta che ognuno di noi dica manda a me, allora ti manderà. Quindi noi dobbiamo prendere, se già non l'abbiamo presa, rinnovare una decisione di valore assoluto, di impegno davanti al Signore che ci mandi. Dove? Non deve interessarti. A far cosa? Non deve interessarti. Perché vuol dire che se ci interessasse un posto, mandami un missionario alle Maldive, non lo so, una cosa del genere, e allora tu non guardi a fare il missionario, tu guardi a fare il... E senza pensare a una battuta come ho fatto adesso, molte cose noi non abbiamo veramente il cuore per andare dove il Signore ritiene di mandarci. Non ce l'abbiamo, siamo onesti. E se il Signore ci desse un incarico del tipo di quello che abbiamo scritto qua, va e di siete tutti sbagliati qui là, fate tirare le pietre addosso, è però andato, è andato. E non ha mica avuto la vita facile Isaia. C'è chi l'ha avuto peggio di lui, tipo Ezechiele. Ma comunque, voglio dire, sono tutte persone che a un certo momento sono state toccate, e la descrizione più precisa dell'impegno che ciascuno di essi, qui è solo Isaia, ma che ciascuno che Isaia ha preso, che è il modello in qualche modo dell'impegno che dobbiamo avere noi, l'ha preso coscientemente. Era lì tutto baldanzoso, probabilmente tremava come una foglia, però onestamente ha detto mandami. E noi dobbiamo dire mandami, non so dove, non importanza, ma Isaia non lo sapeva, gli ha solo detto vai in mezzo alla gente, come si dice, se non vai in giro per l'Italia e di cose così. È importante che veramente ci sia un passaggio, e quello che io ho particolarmente scoperto in questo periodo di quaresima, si chiama così, quarantena, è sempre 40, quarantena che è durata più di 40 giorni, è stato proprio cogliere la violenza, ma la potenza, il valore, l'importanza, quanto il Signore ci tiene a questo punto. Perché io devo dire, l'ho confessato al Signore, ma lo dico anche a voi, che per parecchio tempo, soprattutto in un periodo abbastanza recente, mi capitava di colloquiare col Signore, di espormi, di esprimermi, e usavo sempre il Signore, guarda, io vengo. E mi sentivo rallegrato, ma c'era qualcosa che non mi tornava. Finché un giorno, non tantissimo tempo fa, mi ha fatto imbattere su questo passaggio. Il Signore aspetta una volontà precisa, perché vengo è già qualcosa, ma non è un valore assoluto. Invece quando dici mandami, facciamo un gradino più in là e dobbiamo farlo con una coscienza precisa, che un domani probabilmente il Signore ci chiederà qualcosa che non ci piacerebbe assolutamente che ce lo chiedesse, o ci mandasse o facesse, non ha importanza, ma qualcosa in cui veramente occorre che la nostra volontà si pieghi alla sua, senza storie. E il valore assoluto di questo è stato quello che ha fatto il Signore Gesù. Allora, se l'ha fatto Lui a livello eterno, mondiale, non so, assoluto, e noi diciamo di essere Suoi fratelli, pretendiamo di essere Suoi fratelli, cantiamo fratelli, ma siamo sicuri di essere veramente Suoi fratelli o dei fratelli un po' pagliacci? Scusate la parola, ma ci sono anch'io in mezzo. O veramente siamo fratelli che abbiamo nel cuore, in uno spazio più piccolo, non ci chiede, a Isaia ha chiesto qualcosa di abbastanza pesante, a molti personaggi che sono qui, a qualcuno di noi lo potrebbe anche chiedere oggi, non lo so, ma mediamente non lo chiede, perché sa che la nostra volontà arriva fino a un certo punto, non ci mette nelle condizioni di andare più in là di dove conosce il nostro limite. Ma quel limite però ci sarà qualche occasione in cui veramente ce lo chiede. Ce lo chiede. Perché? Perché dobbiamo in qualche modo autenticare la nostra fede e vederla non come Lui la vede già, ma capire noi stessi. Perché facilmente quando ci sono situazioni di questo genere, e forse voi l'avrete già anche affrontate, in cui avete chiesto di essere mandati al buio, devo andare là, vado là, può anche darsi che dentro il cuore abbiate avuto un momento di difficoltà, oppure ha detto speriamo che non mi chieda questo. E il Signore deve metterci al livello a cui proprio non ci sia più spazio. C'è uno spazio, ma Lui sa che se ce lo chiedesse noi non ce la faremmo, non lo vuole mica fare. Però tutto quello che sa che nelle nostre possibilità ce lo chiede, perché il Signore mi ha uno spazio e chi ci abita in quello spazio vuoto lì? Ci abita il dubbio, la convenienza, la stanchezza, tutte queste cose di cui si nutre la nostra carne. E allora, anche se non è un passaggio immediato di arrivare al limite, diciamo, della nostra profonda sincerità, però un po' per volta ci può anche portare. Perché dov'è che si dice, si parla di pienezza nella parola? Adesso mi sfugge. C'è un qualche passo che chiama proprio la pienezza. Allora la pienezza, la mia pienezza è uguale a quella di Laura? No, perché non so qual è il suo recipiente di fede. E non lo conosco. Però il Signore si aspetta che il suo sia riempito e sia riempito il mio anche. Nei modi, nei tempi, nelle cause, nelle ragioni, negli aspetti, io non lo so, però ci vuole pieni. Laddove non c'è una pienezza della nostra partecipazione e presa di posizione a fronte di quello che Egli preconosce che possiamo dargli, è uno spazio che o sta arrivando, sta maturando, va bene, siamo in cammino, oppure è uno spazio in cui ci nuota qualcun altro, Non si scappa, è così. Perciò, guardate, se nella vostra vita, quando il Signore vi chiama, quando vi trova in certi momenti particolari, soprattutto quelli in cui si tocca un po' il fondo delle nostre emozioni, quando siamo disposti a essere veramente soli e sentire il Signore senza distrazioni diverse, al massimo solo con la parola in mano, ma quando ci si avvicina lì non serve più neanche la parola, perché diventa una parola personale che dentro parla, ti dice qualcosa e ti tormenta in modo paterno, ma ti tormenta. ti tormenta. E quando spinge così, va avanti fino a un punto, io spero che molti di voi, tutti l'abbiate provato, va avanti fino a un punto in cui c'è la corrispondenza al mandamè, in cui riusciamo a dirgli di sì. E di colpo sparisce la tensione, sparisce questa specie di prigionia e compare una serenità e una grande pace. Perché? Perché abbiamo risposto a quello che egli sapeva che in quel momento, usando la volontà, potevamo dirgli. E allora ce l'ha chiesto. Per il giorno dopo ce ne sarà sicuro. Ma intanto non lo richiedeva per il giorno dopo, chiede oggi per oggi. E quindi tutte le volte che in qualche modo, e sono mille i modi, il Signore si presenta per chiamarci, noi abbiamo una possibilità di fare un passo avanti. E se non lo facciamo? Se non la facciamo? Cosa succede? In linea di massima succede, per quelle che sono state mie amare, ovviamente amare esperienze, è che c'è un tormento dentro, che ci rimane un'amarezza, c'è qualcosa che quando lo sentiamo vogliamo toglierlo dietro, perché il Signore ci ritorna sopra. E con questo spingere a un certo punto riesce a capire, sostenere la nostra volontà nel decidere, però in quel momento possiamo che decidere no. E allora il cuore si imbratta, c'è una retrocessione. Con questo non vuol mica dire la dannazione, se sei credente resti, senti, ma sei un credente, sono un credente che non ho risposto a qualcosa che mio padre, colui che mi ha redento tramite il suo figliolo, sapeva che se io avessi voluto avrei potuto fare. Quindi è proprio un diniego, non sembrano storie quelle che dico, ma invece sono cose proprio vere. E mi farebbe piacere che tutti, vedo ogni tanto i vostri occhi e la vostra testa, e dicesse sì, è vero, è capitato anche a me. Perché è impossibile che il Signore non ci metta di fronte a situazioni così. Perché ne ha bisogno, perché ci chiede, perché l'ha fatto Lui per noi. E il Signore, se io fossi stato l'unico essere al mondo, sarebbe andato sulla croce per me. Sì, la parola dice così. Allora non devo considerarmi come uno in mezzo a tanta gente. Ah, ma sono tanti, figuriamoci. No, ci sono andato per te. E io ho detto sì a una chiamata. Isaia ha detto manda me. Il Signore Gesù non ha espresso negli stessi termini, ma ha detto la stessa cosa però, manda me. Se è possibile, no, ma siccome la tua volontà deve essere fatta, io cancello la mia. Ok? E sarà sempre una situazione in cui c'è qualcosa di duro da affrontare. Ho letto prima le parole di Isaia, che non ha detto no, ma ha subito pensato a cosa? Fino a quando? Vuole avere un'idea di quanto durava per vedere ce la farò o non ce la farò. È così. E il Signore gli ha dato un panorama che adesso noi leggiamo perché storicamente sappiamo come sono andate le cose. Ma Isaia, secondo me, forse era già profeta, non lo so, non lo sapeva. Gli ha dato un panorama che era una risposta, come dire, tu vai avanti, non farsi delle storie, fino a questo e questo e questo, ma quando succederà, che cosa ti succederà? Lui non lo sapeva, ma è andato avanti. Allora, con questo sto invitandovi a affrontare, proprio sulle ginocchia del cuore, momenti tipo quello che vi ho così quasi incidentalmente detto, perché non vi ho detto le ragioni, il contesto del mio caso, che mi sono trovato proprio a un certo punto che non potevo più dire vengo. Non potevo più dire vengo, mi sentivo falso. E non ero falso nella mia intenzione, ma mi sentivo falso. E allora il Signore mi ha tormentato adeguatamente. E a un certo punto ho detto, ok Signore, e ho voluto usare quella parola lì. Anche se non so che attinenza abbia, in che campo, non ha importanza. Non dovrei neanche saperlo, perché il manda a me viene dalla relazione personale, direi in quel caso lì, da parte mia, da ciascuno di voi, verso il Signore, mi fido tanto di te, sono così certo che tu mi ami, ho così ben capito che sono stato liberato dalla mia situazione carnale perché il Signore Gesù ha detto quel che ha detto a te, che io non dico vengo, mandami, perché vuole crescere degli uomini, delle donne, umani, che abbiano il modello di Cristo nel cuore. E deve essere così, lo diciamo sempre, figurati se non lo sappiamo. Però un modello va bene, hai il modello, ma vuoi anche farne qualche cosa di quel modello. Affrontare qualche situazione, qualche punto in cui il modello deve diventare una realtà. Ed è una benedizione quando il Signore ci presenta uno stato, una situazione, un evento in cui con il giusto sofferenza, anche Isaia non era così scherzoso, anche noi non lo possiamo essere, ma siamo costretti a un certo punto ad un'onestà profonda, dire ho paura, non so come fare, ma hai ragione, io scelgo, manda me. E ti si incolla qui la parola manda quando la dici. Però il Signore ascolta bene, è molto attento. E come sente una disponibilità di questo tipo, il Signore sblocca subito tutto, la difficoltà. Non la difficoltà esterna, ma quella che impediva a me, quella, come posso dire, quelle braccia del maligno che mi tenevano fermo su quel punto e non mi volevano mollare. Quindi quando il Signore vi mette di fronte a delle circostanze, quelle normalmente sono quelle difficili, state attenti se il Signore vi chiede di prendere una decisione che non sia vengo. Io mi sono vergognato di aver sostenuto il vengo diverse volte, finché il Signore non mi ha insegnato che quello che Lui vuole è manda, non vengo. Vengo è un po' come dire una concessione. Manda è un impegno, è una risposta positiva a un incarico che in linea di massima non sai qual è. Però il Signore ci chiede che cosa? Che abbiamo fede in Lui. Fede non vuol mica dire, come, non so, divertirsi. Probabilmente la fede ci mette di fronte a delle prove e delle situazioni che non vorremmo. Però tutta la Bibbia non fa altro che metterci di fronte a questa situazione qui. E allora, quando il Signore lo fa, siamo certi di una cosa, vediamo di guardare bene nel nostro cuore. Il cuore si oppone, non vorrebbe, troverebbe delle storie, dalle più banali anche quelle più consistenti, ma il Signore lo sta facendo al livello adatto alla nostra crescita, all'uscire dal livello a cui siamo arrivati e per fare un salto verso il livello che Egli ci ha dato come possibile, perché l'ha preconosciuto. Chi di noi pensa di essere a livello di Ezechiele? Io non ci penso a nessuno di noi, ma a livello di altri profeti che non sono stati come Ezechiele, ce ne sono stati tanti. E non ha chiesto a loro quello che ha chiesto a Ezechiele. Faccio degli esempi, dei nomi. Ma questo vuol dire che conosce il livello, lo stato, la posizione, la storia, la coscienza, non so io, di ciascuno di noi. Ma siccome egli ha dato tutto di se stesso, Gesù, allora ti chiede a me che noi gli diamo tutto quello che, di cui ci ha dotati. Deve diventare suo. Per cui guardatevi, ripeto, a quando vi capita di essere pressati dal Signore, di raccogliere questo tipo di messaggio, questo di Isaia. Faccio un altro riferimento. Sto pensando dov'è che è scritto. No, mi sta sfuggendo questo momento. Ma forse nelle cronache. E non riesco a ricordare il punto. Però c'è un passaggio di Giosuè. Giosuè, prima dei re, sono i giudici, Giosuè, vediamo se lo ripesco, deve essere al capitolo 10. No. Allora all'inizio. No, non lo trovo, quindi lascio lì. Che era un aspetto molto interessante quando vi accenno il senso. Forse un profeta che vede Giosuè, forse Zaccaria che vede Giosuè, faccio fatica, che comunque era tutto vestito di abiti sudici, no? E si vergognava di fronte al Signore. Però il Signore ha mandato degli angeli o qualcuno, gli ha detto toglieteli il vestito e l'ha rivestito di oro. Chi di noi è rivestito se non di abiti sudici di fronte al Signore? Chi non è vestito? Ma se quel personaggio che vedeva era Giosuè, era vestito sì di abiti sudici, ma aveva operato secondo, rispondendo a quello che il Signore gli aveva chiesto, camminando con il Signore. Eppure essendo sudicio, come tutti noi siamo sudici nel nostro abito carnale, gli ha detto toglietegli gli abiti e rivestitolo di, non mi ricordo il dettaglio. Ma questa non è una storia poetica da ricordare, è una realtà che è ancora per noi. E i vestiti sudici che cosa sono? Per noi oggi, che erano gli stessi di Giosuè. Un uomo peccatore. E tiralo fuori un uomo non peccatore, c'è stato solo Gesù. E quindi guardiamo come il nostro Signore guarda, vede, desidera, si aspetta che noi lo affrontiamo con sincerità, con apertura totale di cuore, verità assoluta di quello che siamo, che ci fa vedere in qualunque circostanza del mondo. Questi sono i vestiti puliti, caccia via tutti gli abiti sudici e ci riveste degli abiti di gloria. Riprendo ancora il Salmo, i primi versetti del Salmo 32, nei quali mi imbatto tutte le sere quando mi vado fuori a pregare, e proprio dice, in sostanza, beato colui la cui trasgressione è rimessa. Quindi lui fa la trasgressione, quel colui, ma gli è rimessa. Beato l'uomo a cui l'Eterno non impone, c'è l'altro, il peccato. Beato l'uomo a cui la trasgressione è rimessa, il cui peccato è coperto. Lui fa il peccato, qualcuno lo copre. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità. L'iniquità è sempre il suo, ma non gli viene imputata. Allora come mai? Come succede questo? È una promessa. Ciascuno di noi ha trasgressioni, peccati e iniquità. Non si può sfuggire. Però qui non dice neanche Ezechiele, Isaia, Giosuè. Beato colui. Tutti senti in colui, Anna, sì, Edda, sì, bene, mattina, Giorgio, Mande, io sono un colui di fronte al Signore, e questa beatitudine è anche per me. Allora mi dice, la mia trasgressione è rimessa, peccato, coperto, Giorgio, beato che la tua trasgressione è rimessa, il tuo peccato è coperto, beato. Tu, Giorgio, a cui l'Eterno non ti imputa l'iniquità. Oh. A fronte di che? A fronte di che? Cos'è? Quel che chiama? La confessione che noi facciamo tanta fatica mediamente a buttare fuori, è l'unica vera arma che noi possiamo usare col Signore. Confessa. Fin dove? Fin dove ti tira? Non andare a inventare delle cose astruse. Risponde alle domande che ti fa passo su passo e comincia, tam, rispondo ok, tam, e va avanti un po', come ho detto io prima già. Parla così, rispondigli così. Fin dove il Signore sa che tu puoi dare risposta in questo momento, sta lì, spinge, e se riesci a ottenere il risultato della risposta, cambia completamente il panorama. Uno di colpo si ritrova che sta è liberato. Quando io ho affrontato questa situazione che il Signore mi ha fatto affrontare venire e mandare, ci sono stato 2 o 3 ore come sotto un martello, poi a un certo momento mi sono addormentato, ma non me ne sono accorto. Mi sono risvegliato dopo qualche ora con una serenità totale, perché il Signore aveva ottenuto, non so che cosa ho detto, ma ha avuto una risposta. Ha avuto una risposta, basta, tranquillo, riposa. Cosa puoi adesso in relazione a questo evento della mia vita, il Signore mi proporrà? Io questo non lo so, però devo essere coerente con quello che ha fatto e ha detto Isaia. Manda a me e dice: adesso ti racconto dove vai, cosa fai. Io in questo momento non lo so, però qualche cosa penso che ce l'abbia. E se il Signore vi chiede questo stanotte, vi mette in... siete disposti ad andare? Bisogna che ve lo chiediate. Andare, quindi rispondere: manda me. Dobbiamo essere disposti a dire: manda me, a quella tal domanda che fa a te, non ad altri, la tua, su quel punto che egli conosce essere il tuo punto di vittoria. Ma la decisione la devi prendere tu, presa io per me, ciascuno di noi la deve prendere. Una volta, non lo so, di Isaia lo dice per una volta sola, basta. Però credo che le situazioni in cui il Signore chiede qualche cosa, qualche passo, direi che Paolo ce ne parla in sostanza, noi dobbiamo essere disposti a rispondergli. È una risposta attiva, positiva. Ripeto, il vieni non è così attivo, ma il manda sì, il manda è molto più forte. E quindi guardiamo se quando il Signore ci chiama, ci chiamerà in altre situazioni, possiamo guardarci bene, confessarglielo, dire: Signore, mi trema le gambe, Signore qui, Signore là, va bene, va avanti, confessa, parla, scaricagli tutto che ti aiuta, ma se te l'ha proposto in quel momento deve avere una risposta. E la risposta è sì o no. Non c'è niente da fare. È recuperabile? No. No, è recuperabile, ma evidentemente hai perso un'occasione che il Signore riteneva necessaria e importante per te. Che il Signore ci benedica a sapergli, volergli rispondere quando chiama. Amen.